Sto leggendo dal libro di Giobbe, un solo versetto leggo, così comunque il versetto è il capitolo 8, il versetto 9. E dice così: poiché noi siamo di ieri e non sappiamo nulla, i nostri giorni sulla terra non sono che un'ombra. Poi leggiamo in Ecclesiaste, un capitolo che avevamo visto sostanzialmente 6 anni fa, Ecclesiaste capitolo 3, i primi 15 versetti. Facciamo leggere un volontario. Sei, cinque, sei. Non è un problema, forse non corrisponde perché magari è più piccolo. C'è? Corrisponde bene.
Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le preoccupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del preoccuparsi del benessere durante la loro vita e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato.
Vi leggo un versetto, in Romani 10, c'è capitolo 10, perché dice così, il versetto 9 dice: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi, se avrai creduto con il cuore. Poi andiamo ancora nel libro dell'Apocalisse, capitolo 14, leggiamo i versetti dal 6 al 13. Volontario? Presente.
Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia, la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira. E sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che d'ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano delle loro fatiche perché le loro opere li seguono.
Grazie. Il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E poi dice ancora: temete Dio e dategli gloria perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra e le fonti, il mare e le fonti d'acqua. E poi il resto lo vedremo poi. Cari fratelli, in questi giorni sapete, io leggo di qua e di là. Allora, mi è capitata una frase di un uomo del mondo, prima che diventasse credente, famosissimo, che è un cantante famosissimo, e poi ho scoperto che lui è nato ebreo e che poi è diventato cristiano e che poi invece è approdato al messianesimo, cioè al cristianesimo biblico, e questo è Bob Dylan, no? E ha scritto una frase veramente centrata in pieno. E la frase dice così: il nemico è astuto. Come mai siamo ingannati quando possediamo la verità nei nostri cuori e ancora non crediamo? Non è un'osservazione da poco. È una grandissima osservazione. Allora, il nemico è astuto, e questo lo sappiamo. E poi noi siamo ancora più intelligenti del nemico, no? Si fa per dire, tra virgolette, diciamo: no, ma la colpa è sua, no? Perché lui è astuto. E noi siamo ingenui. Cioè, sì, è vero, un po' ingenui lo siamo, ma non troppo però, eh? E quindi il nemico è astuto. Ma la cosa che ci fa riflettere è questa. Ma fatto riflettere. Come mai siamo ingannati quando possediamo la verità nei nostri cuori? Quindi noi possediamo, sappiamo che questo è vero, e ancora non crediamo. Ma è una cosa incredibile. E poi però abbiamo visto in Romani che dice: se hai creduto, se hai confessato, poi c'è scritto anche nel Vangelo, se hai confessato con la tua bocca, no? E creduto con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato. Dunque, cari fratelli, possedere la verità nel nostro cuore non è sufficiente. Vedete, andiamo avanti, facciamo delle tappe e cerchiamo di capire. Possedere la verità nel nostro cuore non è sufficiente. Perché Gesù dice, Paolo con la sua parola dice, sì, dice, ma anche il diavolo crede che questo sia vero, e trema. Bisogna fare un passo ancora, un passo di là. La verità è indispensabile, sicuramente indispensabile, ma poi c'è bisogno di fare ancora un ulteriore passo in avanti. Dunque, possedere la verità nel nostro cuore non è sufficiente. Bisognerà credere con il cuore per essere salvati. C'è un passo quindi ulteriore da fare. La fede può essere come un grande tesoro, come abbiamo visto in qualche culto qualche tempo fa, tenuto in uno scrigno. Uno conserva questo in uno scrigno, ma è come se questo tesoro non mi appartenesse. Io ho un tesoro lì, nascosto, ma non riesco a... In ogni caso, non ne ho dell'interesse, non ho niente di niente. Ma so di avere questo tesoro, ma non ne do, non ne faccio alcun conto di questo. E questo è un problema in questo caso. Allora, chi ha creduto veramente di possedere questo tesoro, perché la questione è credere poi di possedere questo tesoro, è colui che prova gioia e sa che può chiedere una caparra al Signore. Cioè, se io so di avere un tesoro, capisci, e sono sicuro che questo tesoro mi appartiene, beh, Signore, quando io ho bisogno, vado dal banchiere. So, e questo mi fa credito. Perché dice, tu lo sai che è il tesoro, vero? Certo che lo so. Allora, senti, guarda. In anticipo, io ti chiedo, per favore, anticipo, dammi un anticipo di questo. Vedete, questo è anche un suggerimento per poter chiedere al Signore. Ma se noi non sappiamo e non crediamo veramente di avere questo tesoro, perché sappiamo ma non lo teniamo in considerazione, cosa ci risponde il Signore stesso? Dice, non pensiate di ottenere un qualsiasi che, perché non lo otterrete. Quindi noi possiamo chiedere al Signore. È una, guardate, fratelli, che è una cosa... Dobbiamo imparare e anche saper chiedere al Signore per ottenere. E il Signore ci darà la caparra. E questa caparra è già la gioia di sapere di questo possedimento. Non è poco questo, tantissimo. Quindi si può possedere purtroppo la verità, ma non crede. Dice, ma come uno possiede la verità e non crede? Purtroppo sì. Perché la fede implica tutta una serie di conseguenze. E tant'è vero che il Signore stesso dice, senza la fede è impossibile piacere a Dio. È impossibile proprio. Cioè, quindi, tu puoi avere tutta la verità del mondo, ma come dice Paolo, tu puoi conoscere tutta la parola, memoria, ma senza amore non sei un cembalo stonato e tutto il resto. E la fede diventa completa quando c'è questo. Abramo credette a Dio, c'è scritto, e gli fu messo in conto di giustizia. E poi c'è tutta una serie di elenchi che il capitolo 11 del libro degli Ebrei fa. E come abbiamo visto l'altra volta, il Signore dice, fatevi dei tesori nel cielo. Vedete che questo da qualche tempo ritorna nei nostri culti, fatevi dei tesori nel cielo. Quindi, quando crediamo, aggiungiamo sul nostro conto non del denaro, ma del credito nella banca del Signore. E noi possiamo andare a chiedere, perché sappiamo di possedere questo tesoro. Quando crediamo veramente, non di sapere che il tesoro c'è, ma credere che è nostro, e che è conservato per noi, che sappiamo che abbiamo un conto aperto verso il Padre, che non mancherà di anticiparci ciò di cui abbiamo bisogno, già qui sulla terra, già qui sulla terra. Ma il problema è sempre lo stesso. Non è importante, è importante sapere, ma soprattutto è importante credere. La verità va poi creduta, non va solo contemplata. Quindi quando crediamo aggiungiamo sul nostro conto non del denaro, ma aggiungiamo ancora un qualcosa di più nella banca, che nel nostro conto in banca, che in questa banca però è la banca che il Signore ha preparato per noi, il credito che ci ha fatto C'è scritto poi, come ben sappiamo, ma questo tanto per consolarci, di quello che noi possediamo, se crediamo, perché il problema è sempre quello. E ricordatevi che fede e ubbidienza vanno di pari passo. Cioè, la seconda è la prova del 9, della prima. Come non ci darà, dice il Signore, con il Figlio suo, tutte le insondabili ricchezze di Cristo? E che sono queste insondabili ricchezze? Tanto noi non possiamo sondarlo così adesso. Però io penso che un piccolo anticipo possiamo immaginarlo, ma non troppo, perché noi per noi le ricchezze solitamente sono solo oro, pietre preziose, tutta una serie di cose che conosciamo già. Però considerando, ne parlavo l'altra sera nello studio con i fratelli che c'erano, considerando in questi giorni, consideravo la velocità della luce e la lentezza dei nostri pensieri. Tu pensa, quando ci metti in un secondo la luce, fa il giro della terra almeno di 7-8 volte, in un secondo. Poi penso al Signore che ha detto, nello stesso momento, con calma, senza agitarci. Allora, penso al Signore che ha detto, sia luce, e la luce fu. Subito. E la luce fu di 300.000 km al secondo. E senza questa velocità costante, abbiamo anche visto l'altra sera che ci sarebbero tutta una serie di problemi, come quello di che i nostri fari possano anticipare addirittura la luce che sta davanti a noi. Cioè tutta una serie di problemi, se i rapporti cambiassero. Ecco, secondo gli scienziati, noi vediamo la luce, secondo loro, ma se uno calcola la velocità della luce, può essere, secondo però una teoria della fisica, che secondo gli scienziati noi vediamo la luce delle galassie di 13 miliardi di anni luce fa, cioè fino a dove loro arrivano. Ma allora io mi chiedo, di quanto Dio è più veloce della luce? Visto che l'ha creata e stabilita Lui, di quanto? Ecco, vedete, quando ci facciamo la testa sul nostro futuro, come abbiamo visto in Ecclesiaste prima, quando ci facciamo la testa sul nostro futuro, probabilmente, quando dice, è Dio... che Dio fa così perché gli uomini lo temono, ciò che è già stato, e ciò che sarà è già stato. Cioè, ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio riconduce ciò che è passato. Che possiamo dire dei morti, che sembra impossibile che siano morti? E dove sono? Eppure i giorni sono stati vissuti sulla terra, no? E li abbiamo conosciuti, no? Ecco, Einstein dimostra che tutto è relativo, e questa cosa qua noi la dobbiamo superare, perché noi pensiamo sempre che questo sia un momento eterno, ma non è così per niente, ma proprio per niente. Quindi Einstein dimostra che tutto è relativo e che questa velocità è funzionale o fittizia per il tempo che viviamo, sostanzialmente. Non c'è un'altra storia. Ecco che il Signore, attraverso la sua parola, può dirci che ecco che la parola non è ancora salita nella mia bocca o nel mio cuore, che tu la conosci già, oh mio Dio. Per forza che la conosci. Per forza. Cioè, se la velocità della luce è di 300.000 km al secondo, la velocità del Signore qual è? È eterna, cioè non è misurabile. Noi diamo un'importanza capitale al tempo dentro il quale viviamo, e dentro questo tempo ci strappiamo i capelli, ce li pettiniamo, ci facciamo i boccoli, Fa ridere questa cosa, però ha un certo senso. Ma sostanzialmente questo tempo è già passato. Giobbe, come abbiamo visto prima, dice: poiché noi siamo di ieri e i nostri giorni sulla terra non sono che un'ombra, non sono che un'ombra. Vedete, l'idea di possedere il tempo è un'idea capziosa, direbbe qualcuno, sediziosa, direbbe qualcun altro. L'idea di possedere il tempo è una brutta storia. È come un po' quella che hanno alcuni scienziati, si fa per scienziati, si fa per dire, alcuni che studiano psicologia e pensano di conoscere l'animo umano. Adesso ti sistemo io, so tutto, vieni da me che ti metto a posto. Il salmista, di fronte alla spaventosa immensità di Dio, cerca di fare un esempio. Che cosa dice? Poiché 1000 anni sono i tuoi giorni come il giorno di ieri che è passato. E Pietro riprende ancora questo concetto. Dice per farlo capire a noi, solo per darci un'idea. Dice 1000 anni sono come un giorno. Per farci capire che noi siamo chiusi, blindati dall'idea del tempo, dal programma che ci siamo fatti nella nostra mente. Quello che devo fare, i miei figli che devono crescere o che devono partorire, o tutto quel che volete. Questo è il nostro mondo. E di questo, cari fratelli e sorelle, dobbiamo liberarci, noi che crediamo, se così è. Perché altrimenti restiamo qua, restiamo ancora nel tempo e moriamo nel tempo. Invece abbiamo bisogno di superarlo. E per superarlo solo il Signore ci può aiutare, se facciamo il percorso che Lui ci chiede di fare. Questi pensieri, cari fratelli e sorelle, sono così profondi che dovrebbero, a mio avviso, trascinarci nell'adorazione e nell'umiliazione. Perché il Signore non guarda e non degna di uno sguardo l'uomo superbo. L'uomo superbo non lo degna di uno sguardo. Consideriamo che il tempo è solo apparente, seppur reale e relativo. È solo un'apparenza. Fra 20 anni chissà cosa sarà di tutti noi, chissà cosa sarà. Ma non c'è bisogno di aspettare 20 anni, già domani non sappiamo. Molti non si sforzano neppure di considerare la grandezza di Dio e confondono la divinità di Dio con la creatura, perché sono solo le misure, le nostre misure quelle che contano, ma noi dobbiamo estrapolarci da questo. Temere Dio, cosa c'è scritto? Che abbiamo visto in Apocalisse, c'è scritto: temete Dio e dategli gloria, adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti d'acqua. E poi potremmo proseguire: ha creato noi, ha creato gli animali, ha fatto ogni cosa perfetta, ogni cosa perfetta. E poi soprattutto un'altra cosa, vede volare quest'angelo che in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno. Il Vangelo non può essere mutato e, come vedete, travalica il tempo. Il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Ed è questo nel quale io credo dobbiamo impegnarci. Il versetto 9, sempre di questo capitolo, un po' più avanti, parla poi di, come avete visto, di Babilonia, che spesso da alcune religioni viene vista come la Chiesa Cattolica soltanto. Ma io direi che quello è il minimo, quello fa parte di tutta la torta, di tutti gli ingredienti che ci sono dentro. Babilonia è una cosa molto, molto più grande, rappresenta tutta la civilizzazione dell'uomo, rappresenta anche i nostri pensieri. Io, diceva Paolo, così dopo, vicino alla conoscenza di Cristo, considero tutte queste cose spazzatura, no? E quindi rappresenta la civilizzazione dell'uomo, la religione, gli affari, il potere temporale. Ecco. è politico, rappresenta tutte queste cose, rappresenta Babilonia. Queste persone che dall'oggi al domani discutono su come migliorare la vita domani, attraverso delle leggi, che non gli appartiene, ma neanche quella nel momento che stanno discutendo. Perché Daniele diceva al nipote di, se mi ricordo, Baltazar, comunque al nipote di Nabucodonosoro, diceva ora, dice, poiché nelle sue mani c'è il tuo respiro, e non solo. Chi accetta ed ora la bestia, c'è scritto più sotto, e la sua immagine, e noi viviamo altro che di immagini. Io sento delle cose aberranti, cari fratelli e sorelle, tutti i giorni. Berrà il calice dell'ira di Dio. Mica poco. Noi. E poi, il tormento di costoro sarà un fumo che sale nei secoli dei secoli, davanti ai santi e davanti all'agnello. Questo è un fumo eterno. Noi queste cose ce le dimentichiamo. Per carità, noi pensiamo e speriamo di esserne fuori da tutto questo, io sospero con tutto il cuore. Però dobbiamo osservare ancora una cosa. Dunque, questo fumo, vediamo, che sale, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira, puro. E sarà tormentato col fuoco e zolfo davanti ai suoi angeli e davanti all'agnello. Ma scusate, io vorrei. Ma dunque, come giudicano i buonisti questo fatto? Gesù? Gesù? Davanti al quale c'è sale questo fumo dell'ira di Dio, perché i malvagi sono tormentati e consumati. Giorno dopo giorno. Com'è possibile questo fatto? Perché non si parla mai di queste cose? Come mai? In sua presenza. Questi signori sono sempre quelli che davanti a Dio mostrano di essere più giusti e più buoni di Lui. Perché loro sanno qual è la giustizia. E invece se Dio ti incenerisce, non lo sa che cosa sta facendo. Perché tu sei più intelligente di Lui. Tu sei più giusto di Lui. Vedete, io ho grande paura delle persone buone, fratelli e sorelle. Non sto dicendo un'aberrazione. Ho grande paura delle persone buone. Perché Gesù lo dice con chiarezza. Uno solo è buono, Dio. Dio. Gli altri devono vergognarsi di pensare di essere buoni. Ammon, il buono, si diceva nel film di Schindler. Poi capite come stanno le cose. Invece c'è scritto una cosa al versetto 13 molto consolante. Beati i morti che d'ora innanzi muoiono nel Signore. E torniamo di nuovo a quella caparra di prima. È una bella cosa. Sapere di morire nel Signore. Perché fa parte di questa. La caparra fa parte di aver fatto questo passo avanti, della fede. E quindi, e udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano delle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Ma quando? Ma è tutto avvenuto, cari fratelli e sorelle. Anche il nostro momento che stiamo vivendo è un momento che già è scritto da sempre, il Signore lo vede da sempre. Se ha creato Lui la luce con quella velocità, immaginiamo che cosa può sfuggire al Signore. Vedete come, se riflettiamo un attimino queste cose, forse qualche cosa ci facciamo. Anche questo, questa pace, questa beatitudine, appartiene a coloro che hanno creduto. Non a coloro che posseggono solo la verità nel loro cuore, Perché possedere l'eterno nel tuo cuore soltanto, la parola c'è scritto anche, soltanto la parola può irrigidirti, puoi diventare un pezzo di acciaio o un diamante, ma non hai l'amore del Signore, perché è la fede che ti cambia, che ti muta. Ma attraverso che cosa? Attraverso l'ubbidienza. E allora c'è ancora chi si fa delle illusioni che dopo la morte non c'è giudizio. C'è ancora che si fa questa illusione, che pensa che poi, comunque, sai, è facile ingannarsi, pensare che comunque alla fine noi ce la caveremo, no? È sempre la solita storia, l'uomo inganna se stesso in continuazione, lui non vuole vedere la realtà di Dio in faccia, fino in fondo. Noi, cari fratelli e sorelle, non salveremo nessuno. Ma oggi è ancora possibile annunciare il Vangelo eterno a coloro che abitano sulla terra. Ancora è possibile. E noi dobbiamo fare tutto per poter raggiungere delle persone e parlargli del dono di Dio prima che arrivi il giorno nel quale nessuno potrà operare, come sta scritto. E che non avranno scampi. Non giratevi a guardare indietro verso Sodoma e Gomorra. Sapete? Considerate l'affetto e l'amore per i vostri parenti. Anche nella misura di aver messo in guardia, di averli messi in guardia, di averli avvertiti. Usate per favore questa misura. Metteteli in guardia. Voi avete compiuto così un atto di giustizia. Senza spaventarli, non c'è bisogno di andare ai vostri parenti e presentargli se non credi sei all'inferno. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Ma ci sono modi e modi, poi sappiamo già che non è che possiamo spaventare. Noi presentiamo il dono di Dio, poi se loro non crederanno e non accetteranno, perché già il Signore li conosce, come vedete, no la velocità della luce. La velocità che non si può misurare, figurati se il Signore non sa se sono perduti. Noi stiamo qui a facciarci la testa del pensare. Non vedevo. Noi siamo qui a facciarci la testa, no? Pensando a questi 20 anni, 30 anni, 50, quelli che saranno davanti a noi. Delle cose che faremo, delle conquiste, ma il Signore sa già tutto, sa già chi è salvato e chi è perduto. È inutile che stiamo lì a girare. Ma noi dobbiamo fare il nostro dovere, perché noi non lo sappiamo. Questa è la differenza. Allora, fate capire loro che la vostra fede non è solo un ipotetico possedimento della verità. Non dobbiamo far capire loro che tanto io, come ha fatto qualcuno una settimana fa, tanto io posseggo la verità. Se vuoi credere bene, sono da giusti. Capisci? 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 Non è bello questo. Non è neanche amorevole. Questa è la fede senza amore. Fate capire loro che la vostra fede non è solo un ipotetico possedimento della verità, ma che questa verità vi ha cambiato. Perché è il risultato, è il frutto della fede. Cioè questo passo dopo, vi ha cambiati. Aprendovi un credito. Questo è quello che apre il credito. Senza fine, presso l'autore della vita. E sommo sacerdote e signore dei beni futuri. Vedete, sono convinto di parlare con delle persone che la Bibbia la leggono. Tutta la parola di Dio, come nei culti, perché se non so, non parlano così e parlano di... Ieri sono andato a fare la spesa al mercato, l'altro giorno non so che ho visto, insomma, cose assolutamente terrene. Nella Bibbia non c'è questo riscontro. Nella Bibbia c'è sempre uno scopo. Tutta la parola di Dio travalica, cioè trascende il tempo. lo trascende, va oltre, cioè non si ferma qua. Mostra sempre un Dio eterno, sempre, sempre. Un Dio eterno, immutabile, fermo nei suoi propositi e nei suoi progetti. Ecco la nostra certezza, la nostra sicurezza. Non ci sono tentennamenti in Dio. È fermo. Tu puoi solo accettare pienamente la sua volontà e assolvere la sua chiamata. Non puoi fare altro. Cioè, tu puoi solo accettare pienamente la sua volontà e assolvere la sua chiamata. In Atti c'è scritto, Pietro dice, a quanti il nostro Dio ne chiamerà? E qualcuno dice, ma come? Alcuni li chiama e altri no. No, chiama quelli che conosce, che sono suoi. No? Oppure, se noi non accettiamo pienamente di accettare la sua volontà, guarderemo queste cose come vere, ma fuori dal vetro, come un aborto che non avrà vita. Come mai, torniamo alle parole di Dio, come mai possediamo nel nostro cuore la verità, ma non ubbidiamo? Io aggiungo, vedete, posso cambiare crediamo con ubbidiamo. Ecco la prova del 9. Come mai possediamo la verità nel nostro cuore e non crediamo? Perché non crediamo? Perché non obbediamo. Punto. Perché non obbediamo? Fede e obbedienza vanno di pari passo. Non è possibile una cosa diversa. L'opera della fede è l'obbedienza a Dio. Le opere della fede quali sono? Ho portato alla vecchietta nell'ospizio i panni che ho lavato per lei. Sì, per carità, è fatto un opera buona, ma con le opere della fede non c'entrano proprio niente. Allora possiamo dire, se abbiamo veramente creduto nel Signore, a chi ce ne andremo noi, Signore? Come diceva Pietro. Noi vogliamo seguirti, come le pecore seguono il loro pastore. Cioè tu o segui quello che il Signore ha fatto, ubbidisci alla sua voce e lo segui. Lo segui perché avete visto le pecore. Dalla mia parte mi ricordo che c'erano sempre tante. Cioè il pastore è avanti con tutte le pecore che gli vanno dietro. Tutte, non è che si... E vi ho detto tante volte, qualcuno esce dal gregge, il pastore gli tira la pietra e tornano indietro. Cioè tornano assieme al gruppo. Le pecore di un altro ovile, invece, non seguiranno il sommo pastore. Capite come lo fate? Perché c'erano anche gli altri ovili, eh? Non lo seguiranno, ma seguiranno se stessi, andando purtroppo a sfracellarsi in qualche burrone. Non guardare solo la verità di Dio, ma crederla. Questo è il messaggio di oggi. E poi viene confermato ancora dalle parole dell'Apostolo, che dice non essere solo uditore, ma facitore. Bene, io penso che in qualche maniera, più che penso, credo che il Signore ci ha chiamati non a guardare a quante uova abbiamo nel frigorifero, ancora oggi, ma ci ha chiamati, come dicevamo prima, come tutta la sua parola, al di là del tempo, che ci mostra sempre un Dio eterno, fermo in tutti i suoi propositi e in tutte le sue promesse. Thank you.